Sì, stamattina parleremo di un brano un po' particolare. Toccheremo un tema che riguarda le divergenze. Credo che in tutte le famiglie ci sono delle divergenze, delle problematiche da affrontare. Non è che copriamo, come si suol dire, l'acqua calda. I problemi ci sono, però vanno affrontati e risolti come il Signore comanda. Questa mattina leggeremo un brano molto breve che si trova nel capitolo 15 di Atti, è l'ultima parte di questo capitolo, gli ultimi versetti, dal versetto 36 al 41. Atti 15, 36 a 41. Dopo diversi giorni, Paolo disse a Barnaba: ritorniamo ora a visitare i fratelli di tutte le città in cui abbiamo annunciato la parola del Signore per vedere come stanno. Barnaba voleva prendere con sé, con loro, anche Giovanni, detto Marco. Ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li avesse accompagnati nella loro opera. Nacque un aspro dissenso, al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo, invece, scelse Sila e partì, raccomandato dai fratelli, alla grazia del Signore, e percorsero la Siria e la Cilicia, rafforzando le chiese. Mentre Paolo aveva un progetto da sviluppare, aveva un progetto particolare da mettere in pratica, questo progetto che cos'era? Era un secondo viaggio, proprio questo che lui stava per intraprendere, il secondo viaggio missionario. Questo viaggio aveva uno scopo ben preciso, voleva avere un carattere, se così possiamo dire specificatamente, pastorale, e questo era un modo per consolidare, se così possiamo dire, nella fede quelli che già avevano creduto nel Signore. Il piano di Paolo era di tornare proprio in quelle chiese che si erano formate attraverso il suo servizio di evangelista. Il pensiero era: torniamo a visitare i fratelli per vedere come stanno nella fede, in amore, in speranza, in fede. In speranza, che cosa vuol dire? La speranza era l'attesa del ritorno del Signore. E già a quel tempo Paolo predicava del ritorno del Signore. E questa era una certezza che lui infondeva nei cuori dei credenti. Questo pensiero era l'anima proprio della vita pastorale, dell'attività pastorale che si doveva svolgere tra i credenti e nelle chiese. Infatti, sappiamo molto bene che non è sufficiente dire come stai in salute. Noi quando ci incontriamo la prima cosa che diciamo è come stai? Poi magari vai parlando, piano piano vengono fuori delle cose, dei problemi, tante cose. Prima ti dicono come stai? Bene. E poi piano piano vengono fuori altre cose. Ma com'è possibile questo? Perché? Perché bisogna soprattutto vedere come stiamo spiritualmente e se la fede soprattutto cresce, se insieme alla nostra dignità di cristiani la fede viene alimentata. Questo era il piano di Paolo. Ma spesso sentiamo dire: l'uomo propone ma Dio dispone. Questo per meglio definire che i piani del Signore sono diversi da quelli che pensa l'uomo. Tante volte anche come cristiani noi pensiamo, facciamo questo, con buon sentimento e buona anche programmazione, dice vogliamo fare questo, ma dobbiamo sempre dire se Dio vuole, perché non è sempre nella volontà di Dio. Difatti, quello che si deduce al verso 39 è una classica situazione in cui è evidente una divergenza tra i due servitori. La disputa ha come oggetto se sia opportuno o no portare con loro Giovanni, detto Marco, tra l'altro era anche il cugino di Barnaba. Marco era stato in precedenza in missione con Paolo e Barnaba, ma quando si trovarono in Panfilia, Marco li abbandonò, se ne tornò indietro. Non sappiamo il motivo, sappiamo che Marco a un certo punto non era più disponibile a questo servizio, non si sa come, comunque lui tornò indietro. Molti commentatori si sono espressi per dare ragione a Paolo, altri davano invece ragione a Barnaba. Qualcuno dice che Paolo ha agito con troppa severità, praticamente altri invece indicano che c'era della debolezza in Barnaba, a motivo della parentela che c'era con Marco, perché erano cugini. Ma come spesso accade, in queste situazioni la ragione sta sempre nel mezzo. Infatti, in questa situazione difficile si mostra la fragilità dell'uomo, anche in questi due grandi uomini di Dio. C'era anche in queste persone che avevano dato la loro vita al Signore delle valutazioni, delle visioni non giuste, ma sbagliate. E Luca non nasconde questa controversia, proprio perché non vuole che poteva questa faccenda essere mal interpretata. Luca e in generale la parola di Dio mettono in evidenza le debolezze, non meno le virtù degli uomini di Dio. Per cui il fatto che Luca ne parla, vuole mettere in evidenza anche le cosiddette magagne dell'uomo, ma anche la verità, la potenza di Dio e le virtù, soprattutto degli uomini di Dio. Per cui c'era di tutto. Anche in questo frangente noi riscontriamo tutte queste cose. Vi voglio raccontare un piccolo episodio che ho visto, che gira su Facebook, in cui si vedono dalle immagini che c'è un porticato. Non so quanti siete stati a Torino, spesso Torino è fatta così, tutti i porticati, e poi sotto ci sono i negozi. E questa cosa che vi sto raccontando l'ho vista anche a Torino con i miei occhi. Comunque, qui si racconta che proprio davanti a un negozio c'era una persona, un senza tetto, che usualmente si metteva a dormire davanti a questo negozio. Tutte le volte, quando il negoziante apriva questo negozio, si trovava questa persona, questo personaggio sdraiato davanti al negozio, e lui era arrabbiato per questo. E un giorno lo scacciava, e un giorno prendeva la scopa e gli dava fastidio per mandarlo via. E un giorno addirittura ha preso un secchio d'acqua e gliel'ha buttato addosso. E a fianco c'era un altro negoziante, una signora, e lei guardava e gli diceva, ma perché, che ti fa di male? E basta che gli dici che se ne va, lui se ne va, perché tu gli fai queste angherie, gli fai questi dispetti? E così questa storia continuava giorno dopo giorno, cioè meglio, ogni mattina che trovava sempre questa persona davanti al suo negozio che dormiva. Una mattina non c'era più. E lui, che aveva ormai questa abitudine, questo vizio, lui rimane sorpreso. Cioè, che è successo? Che sarà? Qual è il motivo per... Allora lui si ricorda che c'era una telecamera proprio sotto il porticato che inquadrava l'entrata del suo negozio. E lui che cosa fa? Va lì e va a rivedere tutto il filmato dei giorni in cui c'era questa persona, lui vede giorno per giorno, questo, anche la notte, che filmava tutto quello che succedeva la notte, e una notte vede che lui era lì sdraiato e venne un ragazzo con una bomboletta che voleva fare dei scritti sulla serranda, e lui l'ha mandato via. Un'altra volta venne qualcuno che voleva fare addirittura dei bisogni davanti a questo negozio e lui l'ha mandato via. Un'altra volta addirittura c'erano qualcuno che voleva scassinare il negozio e lui ha preso a litigare con queste persone e l'ha mandato via. Però un'altra volta lui vede in queste immagini che queste persone che volevano scassinare il negozio sono tornate e hanno ucciso questa persona, gli hanno dato una coltellata. E il giorno dopo lui non c'era più, proprio per questo motivo. Allora lui si è reso conto ed è rimasto molto male, perché è vero che quella persona stava lì davanti a quel negozio, ma gli aveva sempre dato un servizio che lui non se ne rendeva conto. E noi siamo così, siamo sempre pronti a giudicare superficialmente le cose, senza andare in profondità e vedere la realtà delle cose come erano. La parola del Signore non ha riguardi personali. E questo è il concetto che anche Luca voleva esprimere nel suo racconto. Ma vuole dire una cosa. La parola del Signore vuole dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Anche in una circostanza simile, in cui questi due fratelli che hanno collaborato insieme si trovavano in disaccordo. Al verso 40 si può intendere che Paolo avesse il pieno appoggio della Chiesa, mentre Barnaba no. Così ci sembrerebbe che la scelta di Paolo fu quella più giusta rispetto a quella di Barnaba. Allora ci poniamo questa domanda, fu veramente così? Che la scelta di Paolo fu più quella più giusta? Non abbiamo un dettagliato racconto di quello che fece Barnaba, perché Luca, che appunto scrive e narra gli Atti degli Apostoli, seguì Paolo. Però possiamo leggere quello che è successo a Paolo di lì a poco. E proprio nel capitolo 16, dal versetto 6 al versetto 10, noi vediamo che cosa accadde. Dice poi, dice Luca, che era insieme a Paolo, attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo vietò a loro di annunziare la parola in Asia. E quindi, giunti ai confini della Milizia, cercarono di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. E oltrepassato la Milizia, discesero a Troas. Paolo ebbe durante la notte una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia a soccorrerci. Appena ebbe avuto quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci avesse chiamati là ad annunciare loro il Vangelo. Ecco, questo ci fa comprendere che Paolo aveva un'idea giusta, secondo il punto di vista suo, di andare in una direzione, ma Dio gli ha detto no, tu vai dove dico io. Tu fai quello che dico io. Anche nella loro divisione, diciamo, che c'era stata, Paolo andava più dalle parti sua, perché lui era di Tarso, e anche Barnaba andava dalle parti sua, perché lui era di Cipro. Per cui ognuno tirava per la sua nazione, se così possiamo dire. Ma, come abbiamo detto, la verità sta sempre in mezzo. loro dovevano andare, ma guardare anche la volontà di Dio, vedere Dio dove voleva che loro andassero. Difatti, lui che andava verso l'Asia, poi lo Spirito di Dio l'ha guidati verso la Grecia, l'ha spostato proprio il percorso di Paolo. La contesa dei due apostoli non fu senza beneficio morale per Marco, per cui dopo questa contesa che ci fu, sappiamo anche che questo ci fu un beneficio anche per Marco. Fu proprio una salutare disciplina. La severità di Paolo lo dovette portare al ravvedimento, lo dovette umiliare per metterlo in guardia da altre possibili diserzioni. La bontà e la comprensione e il tatto di Barnaba lo dovettero salvare dallo smarrimento. Sicuramente lui si trovava in difficoltà, Marco, ma sia l'atteggiamento di uno che l'atteggio dell'altro ha prodotto in Marco qualcosa di positivo. E infatti il Signore usò questa situazione per l'avanzamento del regno di Cristo, anche con gli errori e le debolezze dei figli di Dio, si hanno dei risultati. Paolo e Barnaba finora avevano lavorato insieme in una sola direzione, perché avevano svolto un servizio insieme. Ora, dopo la contesa, ecco, due viaggi, poi simultaneamente, in due diverse direzioni, e non solo, invece di due missionari, ecco, quattro missionari al lavoro per luoghi differenti. Per cui si erano raddoppiati le attività. Così come quando c'è la tempesta, lo sappiamo molto bene, che succede dopo la tempesta? Il cielo si apre e spunta di nuovo il sole. I due apostoli, temporaneamente separati, tornano insieme, si ricongiungono. E questo lo vediamo da alcuni versetti, in cui appunto ci fanno notare questo, in cui il lavoro sia di Paolo che di Barnaba è un'altra volta insieme. In Prima Corinzi 9,6 è scritto: o siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare? Questa è una domanda che fa Paolo, e questo è avvenuto nel terzo viaggio missionario. E ancora, anche in Galati dice: e quando conobbero la grazia che mi era stata accordata, Giacomo e Cefa e Giovanni, che sono reputati colonne, dettero a me e a Barnaba la mano d'associazione perché noi andassimo ai gentili ed essi circoncisi. Eppure questo è scritto nell'ambito del terzo viaggio missionario che si fece con Paolo. Ma non solo Barnaba, anche Marco ha rivisto anche una posizione migliore agli occhi di Paolo. Ma poi sappiamo molto bene che Marco che cosa ha fatto? Ha scritto un Vangelo. E infatti in 2 Timoteo 4,11 è scritto: solo Luca è con me, e lui sta scrivendo questa lettera da Roma, e praticamente Paolo sta dicendo queste ultime parole, e lui sapeva che da lì a poco sarebbe morto. Dice: Luca è con me, solo Luca è con me, prendi Marco e conducilo con te poiché mi è molto utile per il ministero. E anche in Colossesi 4,10 dice: vi salutano Aristarco, mio compagno di prigionia, Marco, il cugino di Barnaba, a proposito del quale avete ricevuto istruzioni, se viene da voi accoglietelo. Per cui vedete come una situazione, di disaccordo poi ha prodotto dei suoi frutti, ma anche si è ricongiunto il tutto, si è ripristinato. E io credo che sulla base della loro riappacificazione sia stato necessario un umile riconoscimento dei loro errori, sia da parte di Paolo che di Barnaba. Noi sappiamo il pensiero di Paolo, perché lui ha fatto diversi scritti e ha potuto far conoscere anche noi oggi che cosa? Il suo pensiero, il suo modo di vedere la sua fede, di operare in modo diciamo, giusto davanti al Signore. In Romani 7,18 Paolo poteva scrivere questi versi e diceva: difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Lui ha fatto un'analisi di se stesso. Lui, che era un servitore del Signore, amava il Signore e si rendeva conto che il suo comportamento a volte non era quello che lui desiderava. Capite anche a voi questo? Non era il comportamento da cristiano, se così possiamo dire. E allora c'è questa riflessione stamattina. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui, cioè con Gesù, e camminiamo nelle tenebre, è dunque possibile questa aberrazione del cuore? È possibile una cosa del genere? È possibile per il credente in comunione con Dio l'essere nei sentimenti e nelle parole e nella vita pratica opposti a Dio? Queste sono domande retoriche che noi ci possiamo porre, come se le può porre anche Paolo. Dice: ma io so che in me non abita nessun bene, eppure voglio fare il bene perché conosco Dio, perché voglio camminare con Dio, voglio fare la volontà di Dio. È possibile avere una conoscenza intellettuale della verità e non metterla in pratica, la verità. È possibile questa menzogna in atto, questo inganno? È una cosa che agisce su noi stessi, inganna noi stessi. Il farisaismo, il formalismo, l'ortodossia morta, la storia della cristianità, tutta confermano la possibilità di un tale pericolosissimo stato morale. A volte noi ci conduciamo in questo modo, avendo degli schemi personali, e la storia ha insegnato anche questo, parlando anche della vita del cristianesimo. Per cui possiamo dire che da tutto questo la necessità per chiunque confessa di essere un cristiano vuol dire che il cristianesimo di un serio e onesto e non superficiale esame di se stesso alla luce della verità ha la presenza del Dio di santità che scruta i cuori e la loro più segrete inclinazioni. Questo è quello che un cristiano deve fare, perché noi sappiamo che il Signore conosce tutto di noi. E se noi confessiamo di essere dei cristiani, non possiamo ignorare questo. Non possiamo pensare che Dio non vede cosa c'è nel nostro cuore e come noi dovremmo agire conseguentemente. Perché la luce della verità, la parola di Dio, è uno specchio per noi. E ci fa vedere la realtà e ci sentiamo delle volte in contrasto con Dio. E questo è buono, perché vuol dire che noi dobbiamo agire di conseguenza, eliminare questa stortura, eliminare quello che è contro Dio. Il cristiano che pone la propria vita è più remoti errori del suo cuore dinanzi alla luce della parola, alla verità, non può non conoscere il risultato delle sue colpe, le lacune, le sue cadute quotidiane, non può non riconoscere la propria debolezza nella lotta contro il peccato, che se non domina più su di lui, ha ancora troppe radici vivaci in lui. È vero che noi sappiamo che il peccato è stato sconfitto e sappiamo che la nostra vita non è più condizionata al 100% dal peccato, ma ancora ci sono qualche cosa di queste radici vecchie che hanno presa e potere su di noi. Vuol dire che dobbiamo stare attenti, dobbiamo vedere ancora quali sono queste radici, estirpare queste radici. L'uomo nuovo che tende verso la luce si trova inceppato. È come un meccanismo che ben dovrebbe funzionare, ma crea ancora problemi. Non è così lubrificato, non scorre così bene. C'è un combattimento. È combattuto dall'uomo vecchio che lo trae verso le tenebre. Due sospiri salgono dal suo cuore, come Paolo. Il sospiro verso il perdono delle proprie colpe e il sospiro verso la purificazione completa del proprio cuore. Per cui ci troviamo proprio in questa fase di combattimento, che c'è il perdono da una parte e anche l'accusa delle nostre colpe. E a quei due bisogni che noi riscontriamo nel nostro cuore, che cosa succede? Risponde la fedeltà di Dio. La fedeltà di Dio risponde a questi bisogni e che ci viene in aiuto. Perché? Perché ha promesso il perdono e che si fonda pentito sull'opera redentrice di Cristo. E questo perdono, lo sappiamo molto bene, è stato fatto attraverso quell'opera che Gesù ha fatto sulla croce e che noi ogni volta che facciamo la Santa Cena, noi ci ricordiamo di quest'opera, ci ricordiamo di quello che ha fatto Gesù per noi, quest'opera redentrice. Perché? Perché Dio è giusto in se stesso. Vuole rendere moralmente giusti e perfetti coloro per cui Cristo versò il suo sangue e nel quale lo Spirito ha iniziato la sua opera di rinnovamento. Per cui questo avviene in ogni cristiano, dal momento che questa persona si affida a Dio, dal momento in cui questa persona apre il cuore a Gesù, che ha una rigenerazione. E come comincia questa rigenerazione? Lo Spirito inizia un lavoro, inizia la sua opera di rinnovamento. E questo lo sappiamo, che andando sempre più avanti, noi ci rendiamo conto dei nostri limiti, dei nostri errori, che possiamo ancora commettere. Ma grazie sia al Signore che ha provveduto. E Paolo ha potuto dire proprio questo, cari fratelli. Come in Romani 8, 1-3, ha potuto ringraziare il Signore proprio di questo fatto. Dice, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mediante il proprio figlio, in carne, simile a carne di peccato, a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne. Non possiamo adesso discutere su questo versetto che ci porterebbe troppo lontano, ma qui Paolo sta ringraziando il Signore che ha provveduto in modo magistrale, perché lui si è reso impotente davanti a questa situazione. E lui che ha potuto fare? Ha potuto soltanto dire che era mancante davanti al Signore. E il Signore ha provveduto. E credo che tutte le volte che noi vogliamo superare il problema o i problemi, dobbiamo chiedere perdono al Signore. E dire, Signore, io sono mancante, aiutami a farmi vedere la Tua volontà, la Tua direzione giusta, così come è successo con Paolo e Barnaba. Loro avevano ognuno preso le sue posizioni, Ma poi il Signore ha fatto comprendere che soprattutto c'era la sua volontà. E loro si sono arresi, sono tornati insieme. Il Signore, se non avrebbe fatto questo, non avrebbe benedetto la loro vita e la loro attività. Non avrebbe benedetto neanche Marco, perché ha potuto scrivere il Vangelo. Per cui noi ci dobbiamo ricondurre sotto la volontà del Signore, sotto la sua opera, che ha cominciato in ciascuno di noi, che non si è fermata, però se si ferma è per causa nostra, perché noi vogliamo andare per un'altra strada. Il Signore è misericordioso, il Signore ci dice ancora che Lui ci ama e ci vuole far conoscere la sua verità. E la parola che noi abbiamo tutti i giorni sotto i nostri occhi è lo specchio della nostra vita, delle nostre attività, di come il Signore vuole che noi ci conduciamo. Il Signore non ci castiga se noi sbagliamo, perché sennò saremo tutti i giorni, si può dire, incerottati, ma Lui usa amore e vuole che impariamo anche nei sbagli e percorriamo quei sentieri che Lui desidera. Ecco, come Lui dice, ora non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo ancora, Signore, di questa parola. Ti ringraziamo perché l'essere in Cristo Gesù ci fa essere nuove creature, ma soprattutto nuove persone che sono guidate da Te. Ti ringraziamo per questo, Signore, ti ringraziamo perché Tu stai continuamente lavorando nelle nostre vite e Ti chiediamo perdono, Signore, per tutte quelle volte che vogliamo fare di testa nostra, che il nostro orgoglio prevale la Tua parola. Signore, insegnaci ancora la via che dobbiamo percorrere. Istruiscici come Tu vuoi. Grazie che il Tuo Spirito è la nostra guida e possiamo ogni giorno imparare da Te. Nel nome di Gesù. Amen.